Allora, come vedete c'è il calendario per febbraio. Per le donne notate che la riunione delle donne non sarà il primo sabato, che sarebbe la regola, diciamo, ma il secondo sabato, ok? Perché sabato prossimo, con la chiesa di Bassano, la chiesa internazionale, che sarebbe la chiesa che ha fondato il fratello Ian Wilson, fratello irlandese che anche ha portato la parola qui qualche volta. Quindi il prossimo sabato stiamo facendo una conferenza con loro, il tema è il cuore paterno di Dio, ok? È tutto il giorno di sabato. Where's Mark at? Mark, dove sei? C'hai la cosa indietro? Hai dimenticato? Can you go home and get that? Ok. Allora, per la fine della riunione indietro ci sarà l'elenco di quando ci sono le riunioni. E quindi potete vedere. Il locale è vicino all'ospedale di Bassano, che è la zona nuova di Bassano. Quindi dovete solo seguire per l'ospedale e poi quando siete in quella zona... È sotto la farmacia comunale che è proprio vicino all'ospedale, no? Quindi è facilissimo di trovare. Tu segui sempre per l'ospedale di Bassano e poi dopo la riunione ci sarà il foglio con l'indirizzo esatto, ok? Quindi venerdì sera c'è anche... c'è anche una riunione là, però noi avremo sempre la preghiera qui, perché alcuni so che non possono andare. Quindi venerdì la preghiera sempre qua, chi vuole andare anche là, venerdì c'è la prima riunione di questa conferenza. Poi sabato mattina ci saranno due insegnamenti, il pomeriggio un altro, e poi sabato sera ci sarà un concerto, però non nel locale della chiesa, vicino all'ospedale, ma in centro di Bassano, e mi è sfuggito il nome, è un albergo lì nel centro. Comunque anche quello sarà scritto. Sì, forse è Belvedere. È quello là proprio vicino alla stazione. Ok? Quindi tutto il resto è uguale, mi sembra. Sì. Ok. No, era troppo forte prima. Allora, vogliamo continuare in Romani capitolo 9. E abbiamo parlato domenica scorsa dell'elezione di Dio, che cosa significa. Abbiamo visto chiaramente dalla scrittura che Dio non ha condannato nessuno all'inferno. Dio vuole che tutti vengano alla salvezza, tutti, israeliti, italiani, americani, africani, sudamericani, tutti quanti. Dio vuole che tutti vengano alla salvezza. Però abbiamo visto in Romani 8 che Dio, prima di creare il mondo, ha già visto quelli di noi che avrebbero ricevuto il suo amore. Lui già ha visto, prima di creare il mondo, quelli di noi che avrebbero, sto dicendo la parola giusta? Avrebbero creduto la sua parola. E quindi lui ci ha visto e lui ha fatto questo piano meraviglioso per la nostra vita. E quindi è questo che cosa vuol dire nella parola di Dio quando parla della predestinazione. In capitolo 9, fino a capitolo 11, Paolo adesso rivolge, diciamo, tutto l'insegnamento sulla nazione di Israele. E quindi vedremo che Dio non ha abbandonato Israele, come alcuni insegnano. Qui in Europa, storicamente, la Chiesa grande ha insegnato che la Chiesa era Israele. Che Dio, quando gli israeliti hanno crocifisso Gesù Cristo e hanno detto suo sangue sia su di noi e sui nostri figli, allora Dio ha lavato le mani degli israeliti e la Chiesa, il corpo di Cristo, era diventato Israele. Ma la Bibbia non insegna questo. Noi non siamo Israele, siamo la Chiesa, è una cosa diversa. E nella Chiesa ci sono anche israeliti, quelli che hanno creduto nel Signore per fede. La Chiesa primitiva era maggiormente israeliti. Poi Dio ha aggiunto noi gentili. E qui Paolo parla in capitolo 9 del fatto che non era un secondo pensiero di Dio, ma era una cosa profetizzata da sempre. Sì che Dio avrebbe stabilito un patto con Israele, ma poi il suo patto sarebbe esteso a tutto il mondo e a tutti i popoli, di ogni razza, di ogni colore. E quindi capitolo 9, cominciamo in versetto 24. Ma prima vogliamo pregare. Signore, anche questa mattina siamo grati che abbiamo potuto venire nella Tua casa, Signore, per adorarti, per offrire sacrificio di lode al Tuo nome, Signore. E Ti chiediamo questa mattina, Signore, di aprire la nostra mente, Signore, darci cuori umili, Signore, per ricevere la Tua parola. Signore, noi vogliamo comprendere ogni puntino di questa Bibbia, Signore. Vogliamo avere chiarezza, Signore, sul Tuo piano, Signore, per Israele, per la Chiesa, per il mondo intero. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi, cominciando in versetto 24, cioè noi che Egli ha chiamato non solo fra i giudei, ma anche fra i gentili. Come ancora Egli dice in Osea, io chiamerò il mio popolo quello che non è mio popolo. È amata quella che non è amata. E avverrà che là dove fu loro detto, voi non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente. Gloria a Dio. Questo era rivoluzionario per un israelita, perché loro credevano, noi siamo il popolo scelto da Dio. Per un ebreo, solo se lui strisciava uno di noi, qualcuno di voi è ebreo, sangue ebreo? Nessuno. Quindi per un ebreo solo a strisciare noi in piazza, per strada, loro erano impuri, perché avevano toccato un gentile. Non potevano andare nel tempio, dovevano purificarsi, lavarsi. E dopo 3 giorni magari andare a fare una preghiera nel tempio. Noi eravamo in un certo senso un schifo per gli israeliti. Ma Paolo dice che, guarda, che anche i profeti nel Vecchio Testamento hanno profetizzato che Dio avrebbe chiamato tutte le nazioni a sé. Israele era il popolo di Dio, ma Dio dice, io chiamerò un popolo che non è chiamato il mio popolo. Io amerò una gente che non è amata da voi. E saranno chiamati figli del Dio vivente. Alleluia! Amen, noi siamo figli di Dio. E potremmo vantare in questo. Siamo figli del Dio Altissimo. Magari il mondo ci prenderà in giro. Beh, quelli sprecano tutta una domenica mattina in quel capannone. Per fare che cosa? No, non è un spreco. Noi siamo fieri di essere chiamati figli di Dio. Amen. A volte non era fiero di essere chiamato figlio di Dennis Quam, che il nome di mio padre è Dennis Quam. Come voi sapete, lui ha tradito la mia mamma con un'altra donna, ci ha lasciato per un'altra donna, che poi quello è andato male, come sempre. E quindi non era sempre fiero di essere chiamato il figlio suo. Il mio Padre Celeste non mi ha mai tradito. Io l'ho tradito magari, io sono stato infedele, ma lui non mi ha mai tradito. Quindi quelli che non erano un popolo saranno chiamati figli del Dio vivente. E più avanti Paolo dimostra anche di altri versetti che era sempre il piano di Dio di stendere la salvezza a tutti i popoli. Ma Isaia esclama riguardo a Israele, anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo sarà salvato. Infatti, egli manda a effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà ad effetto e accelererà le decisioni sopra la terra. E come Isaia aveva predetto, Se il Signore dei eserciti non ci avesse lasciato un seme, saremmo diventate come Sodoma e saremmo state simili a Gomorra. Che diremo dunque che i gentili che non cercavano la giustizia hanno ottenuto la giustizia, quella giustizia però che deriva dalla fede? Mentre Israele che cercava la legge della giustizia non è arrivato alla legge della giustizia. Perché? Perché la cercava non mediante la fede, ma mediante le opere della legge. Essi infatti hanno urtato nella pietra di inciampo. Come sta scritto, ecco io pongo in Sion una pietra di inciampo e una roccia di scandalo. Ma chiunque crede in lui non sarà svergognato. Voi sapete che questa pietra di inciampo chi è? Gesù Cristo. La pietra che l'edificatore ha rigettato sarà la pietra angolare. E anche Gesù, quando Pietro ha esclamato, tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù non ha detto, è vero Pietro, e su di te io edificherò la mia chiesa. Quando Pietro ha detto, tu sei il figlio del Dio vivente, Gesù ha detto, su questo, non su di te, su questo detto, io edificherò la mia chiesa, sul fatto che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E la chiesa, la vera chiesa cristiana, è fondata su questa verità. Gesù Cristo il Messia. Lui è l'adempimento delle profezie del Vecchio Testamento, l'agnello di Dio che è morto per i nostri peccati. Israele cercava di giustificarsi attraverso le sue opere. E era un scandalo questo fatto. Ma come, dobbiamo solo credere? Così facile? E ancora oggi tanti italiani si scandalizzano, no? Ma come? Così facile questo salvo? Devo solo credere. Sì, tu devi solo credere. È l'unica cosa. Dio ti perdonerà di tutti i tuoi peccati. Dio ti laverà e ti purificherà da ogni peccato, se tu credi. Non devi fare niente altro. E per loro era un scandalo, perché avevano creduto nella loro autogiustizia per tanti anni, tanti secoli. Noi siamo il popolo di Dio, noi abbiamo Mosè, la legge, i profeti. Avevano tanto orgoglio su questo fatto, no? Come anche tante persone, magari anche questa mattina, qui a Montebelluna. Ma io sono una brava persona, una persona per bene, ho sempre preso cura della mia famiglia, non sono un drogato, non ho mai ucciso nessuno. E io do anche ai poveri in Africa, e faccio questo, faccio quello, faccio il volontariato. Però anche loro stanno cercando la giustizia di Dio attraverso le loro opere, e Paolo dice che non arriveranno mai. Anche per loro, come? Io ho fatto tutte queste cose e tu mi dichiari che non serviva neanche. No, per salvarti non serve. Per salvarti, per avere la vita eterna, devi credere nel figliolo di Dio. Poi se fai della beneficenza delle cose, gloria a Dio. Gesù ha detto che voi siete la luce del mondo. E quando gli altri vedranno le nostre buone opere, glorificheranno il vostro Padre che è in cielo, no? Ma non siamo salvati mediante queste opere. Siamo salvati mediante queste pietre di inciampo. Israele aspettava un Messia che doveva conquistare, che doveva mettere sotto i piedi gli italiani, i romani. Infatti loro aspettavano e ancora aspettano. Israele ancora oggi aspetta il Messia che verrà a mettere tutte le nazioni sotto i piedi di Israele, di portare Israele di nuovo a gloria e potenza, questo Messia che regnerà da Gerusalemme con un scettro di ferro, e perciò loro accetteranno l'Anticristo, perché la Bibbia dichiara che questo Anticristo arriverà, sarà un uomo politico che organizzerà tutti i governi del mondo. E potrebbe essere che questo anticristo sarà chiamato anche Gesù. È molto probabile. E tutto il mondo dirà, è il Messia, è arrivato. ma lui sarà l'anticristo, al posto di Cristo. Versetto 1 di capitolo 10, andiamo avanti qui. Fratelli, il desiderio del mio cuore è la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Quindi Paolo dichiara che gli ebrei erano molto zelanti nella loro religione. Ma basta questo, di essere zelante? Nel mondo in cui viviamo, io parlo con tante persone del Signore, e riscontro in questi ultimi anni, molti dicono, ma basta che uno è sincero, no? Sei buddista, o sei islamico, basta che uno è sincero e allora sarà salvato. Ma Paolo dice che gli israeliti erano zelanti per Dio, erano sincerissimo, erano anche sinceramente sbagliate. Faccio un esempio, io posso magari prendere una bottiglia di Coca-Cola e metto veleno dentro. E magari ti dico, guarda, questo è il migliore Coca-Cola nel mondo, vuoi bere un po'? E tu, sì, grazie, ho sette, eh? Tu credi che quella Coca-Cola è buona, no? Ma tu morirai, perché c'è veleno dentro. E quindi non basta essere sincero, noi possiamo essere sinceramente sbagliati nelle cose. Infatti, vediamo oggi c'è Clone Aid, avete visto Clone Aid nel telegiornale, giusto? Questa è una setta. Dichiarano di aver clonato il primo umano, avete visto, no? È una setta e loro credono che è alien, che noi, i nostri genitori sono alien, che sono venuti qua, hanno piantato la vita su questa terra, quindi Dio non esiste. In pratica sono gli alien che ci hanno seminato qui sulla terra, però non spiegano chi ha creato gli alien, no? Poi Elon chi li ha fatto, se forse è così. E io vedo queste cose e dico, ma c'è gente tanto fessa? C'è gente tanto fessa in questo mondo che credono a queste cose? Che alien sono venuti qua a piantarci? Ma c'è tanta gente che credono tante di quelle cose? Ma siamo chiamati noi di credere la parola di Dio, di credere il nostro Creatore, la testimonianza. Abbiamo visto nella prima parte di Romani che Dio ha dato testimonianza nella natura. Basta andare nei Dolomiti a guardarli. Io non so come uno non può credere in Dio. A guardare veramente la mano di Dio. Tante volte viviamo nei grattacieli, nella mondizia, nel tutto fatto dell'uomo e dimentichiamo veramente il nostro Creatore. Ma Dio, è scritto in Romani, è chiaramente, non vagamente o non parzialmente, è chiaramente visibile nel creato la sua potente mano. E quindi siamo senza scusa, ogni uomo, ogni persona in Cina e anche qui in Italia. Quindi gli israeliti hanno zelo, ma non basta il zelo. Versetto 3, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Quindi gli israeliti, il loro zelo era in ignoranza. Notate qui che è scritto che loro cercavano di stabilire la giustizia secondo la legge. Perché nessun uomo può mai stabilire la giustizia di Dio con le sue opere. Loro cercano di stabilire la giustizia, la propria giustizia. Io sono giusto, come ho detto prima, ho lavorato, pagato le tasse, quindi Dio per forza deve salvarmi, perché sono un bravo uomo. Ma come gli israeliti, anche queste persone non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Dio ha stabilito un modo in cui noi possiamo essere giustificati. E penso che sappiamo questa via che cos'è. Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi Dio ha detto, voi siete tutti peccatori, voi siete sotto il mio giudizio, ma io ho provveduto una via per salvarvi, perché sono un Dio di misericordia e di amore, e voglio salvarvi. E questa è la via. Entrate in essa. E quindi il fatto che noi non accettiamo il Signore è un fatto di orgoglio anche. Noi non vogliamo sottometterci a Dio, è il suo piano. Ma io non ho bisogno di Dio, io ce la farò da solo. Lo faccio al modo mio, la mia strada, all'Altissimo. E nel Vecchio Testamento la Torre di Babel, voi conoscete queste storie, no? Tutti i popoli hanno detto, costruiamo questa torre che arriveremo all'Altissimo. Dio ha distrutto questa torre perché era una cosa vana, un'idolatria, e poi sono nate tutte le lingue, che ancora i scienziati non sanno da dove vengono, ma noi sappiamo perché la Bibbia lo dice. Versetto 4, perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Quindi per noi che siamo salvati, nati di nuovo, non siamo più sotto la legge di Dio. Amen. In Galati capitolo 3, vogliamo girare lì, versetto 21, sempre Paolo ci spiega per il compito che ha la legge nella nostra vita, la legge di Dio, e ha ancora questo compito nella vita di tutti quelli che ancora non hanno creduto il Vangelo. In Galati capitolo 3, versetto 21, la legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore. Quindi è molto chiaro, non devo neanche spiegarvi. Qui Paolo, chiarissimo, dice che la legge, il suo scopo era di portarci a Cristo, portarci alla croce, portarci ai suoi piedi. La legge di Dio dice, Dio è perfetto, è tre volte santo. Voi uomini, voi donne, questo è il mio standard. Siete arrivati? E tutti noi, se siamo onesti, dovremmo dire no, sono venuto meno. E quindi poi la legge dice, qui c'è il Salvatore, qui c'è la grazia di Dio, qui c'è la misericordia di Dio. Umiliati davanti al Signore e sarete salvati. Un altro versetto in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per l'amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Questi versetti riferiscono a Gesù Cristo, quindi colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, l'agnello purissimo. Gesù ha adempiuto la legge in ogni punto, ogni giorno, ogni secondo della sua vita. E colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi. Quindi ha preso su di sé i nostri peccati affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio. Quindi c'è stato questo scambio. Quindi tornando a Romani 10, versetto 4, vediamo chiaramente anche di questi altri versetti che quando la legge ci ha portato a Cristo, nella nostra vita non esiste più una legge. Amen. Se siete nati di nuovo, non siete sotto legge, non siete sotto regole. Avete lo Spirito Santo di guidarvi ogni giorno. Nei 6 anni che sono qui ho avuto dei fratelli che sono venuti da me e hanno detto proprio questo. Bisognerebbe fare una legge in questa chiesa. Che le sorelle non devono venire vestite in un certo modo. Or, bisogna fare una legge, che bisogna fare questo. E io dico no, non bisogna fare una legge, perché la legge non è stata capace di salvare nessuno. Quindi è inutile che noi vogliamo di nuovo mettere la legge. Non sono leggi che salvano, ma è il sangue di Gesù Cristo. E sicuramente magari vengono persone nuove nella fede, e magari vestono ancora in un certo modo, ma io sono sicuro e ho fede che se hanno ricevuto Gesù Cristo nella loro vita, il Signore li porterà a capire, no? Quello che devono capire. Perché lo Spirito Santo ci guiderà in ogni giustizia, no? Lui ci dirà, sai, non deve fare questo. E come ho detto già qualche volta nella chiesa, io prima di convertirmi facevo bodybuilding. Non sembra adesso, lo so, ma è vero. Abitavo in Hawaii dopo la mia conversione e quindi dopo che il Signore mi ha perdonato, mi ha liberato dalla droga, di tutti questi mali che erano nella mia vita, mi sono buttato testa e coda nello sport. Ogni giorno andavo a fare nuoto, perché c'era la piscina dove abitavo, facevo palestra e ho fatto un bel fisico. Adesso è tutto sceso qui sopra la cintura, comunque l'uomo vecchio sta deporendo, l'uomo nuovo è rinnovato ogni giorno. E facevo bodybuilding, sai, un petto, sai, come un gallo. E sai, bracci così. E anche prima di convertire era mia abitudine mettere queste maglie molto strette, sai, per far vedere tutti i miei muscoli. E dopo la mia conversione ancora continuavo questa abitudine, mettere una maglia molto stretta. Mi ricordo dopo un giorno che avevo fatto workout, sai, alzare i pesi, sono andato nella mia stanza, ho fatto la doccia, ho messo una maglia bella stretta. E quando guardavo lo specchio, lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto, Craig, ma perché metti la maglia così stretta? Tu ancora vuoi attirare le donne a te stesso. Tu vuoi far vedere il tuo fisico. Vuoi tentare le donne. Tu vuoi sedurre le donne. E io ho detto, è vero. È vero. Sono molto vanitoso. E quindi ho detto, va bene, metto le maglie larghe. E da quel momento in poi mettevo le maglie larghe, perché come cristiano il mio scopo non era dimostrare il mio grande corpo, diciamo, ma dimostrare quanto è grande mio Dio. Amen. Adesso metto le maglie grandi per nascondere la pancia. Ma io ho fede che nella vita di ciascuno di voi lo Spirito Santo farà quell'opera, no? Ci fa capire le cose il Signore. Lui è molto bravo a farci capire le cose. Siamo cocciuti? Voi comprendete questa parola? Non è dialetto, è italiano. Siamo cocciuti? Io forse prima di tutti, ma il Signore prima o poi mi fa capire ogni cosa. Sempre mi ha fatto capire, in un modo o l'altro, anche se deve prendere la bacchetta qualche volta per farmi capire. Quindi la fine della legge è Cristo. La legge Dio ha dato per portarci a Cristo, ma quando siamo a Lui, allora il suo scopo è finito nella nostra vita. Perché il fine della legge è Cristo per la giustificazione di ognuno che crede. Quindi se tu credi in Cristo, Dio ti giustificherà. ti perdonerà, non importa quello che hai fatto, anche se hai ammazzato qualcuno, Dio ti può perdonare. E poi Paolo in versetto 5 dimostra anche da Mosè l'impossibilità per noi di adempiere la giustizia di Dio attraverso la legge. Versetto 5, Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa queste cose vivrà per essi. Questo viene dal Levitico 18 e in tutto quello link in Giacomo capitolo 2 versetto 10 per quello di voi che avete letto Giacomo, sicuramente anche voi avete avuto la sensazione che Giacomo era un po' legalista, no? Perché un po' lui dice, se tu non hai le opere la tua fede è vana, giusto? Ma Giacomo non ha insegnato che noi siamo salvati attraverso le opere. Lui semplicemente ha detto che se tu hai una fede genuina e se tu sei veramente un figliolo di Dio, allora si vedrà nei fatti. La tua vita dimostrerà attraverso come vive. Perché se vivi in un certo modo vuol dire che non hai mai conosciuto il Signore. E anche qui vediamo che lui, Giacomo, non insegnava che noi dobbiamo essere salvati attraverso la legge, perché in capitolo 2, versetto 10, dichiara chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Quindi immaginate che tu, ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera, per tutta la tua vita, tu osservi la legge di Dio. Sono centinaia di leggi. E tu lo fai per 99 anni, ogni giorno. Tu ami il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la tua anima. Per ogni giorno, per ogni settimana, per ogni mese, per ogni anno, per 99 anni. Poi nell'ultimo giorno della tua vita, tu pecchi. Mamma mia, Giacomo dice, se tu pecchi una volta in tutta la tua vita sei spacciato, non c'è speranza, non sarai giustificato davanti a Dio. E similmente Paolo dichiara in Galati che se noi potessimo essere giustificati per la legge, per le nostre opere, Cristo è morto in vano, no? Se noi potremmo giustificarci per le nostre opere, Gesù non doveva neanche venire. Non c'era bisogno. Il fatto che Dio ha mandato suo figlio a morire in croce dimostra che c'era bisogno. E come? Noi vediamo il mondo come è senza Cristo, fratelli. Cioè, in questa comunità abbiamo tutti i nostri problemi e difetti. Amen. Però non c'è, nessuno di noi va in giro a ammazzare altre persone, a rapinare banche. Si spera, dice Vincenzo, ma io credo anche. Non che siamo perfetti, però non sarebbe bello se tutto il mondo almeno cercavano di seguire questo libro, no? Anche l'altro giorno io e Silvana abbiamo visto questa pubblicità, non so se avete visto, che dice se tu fai il turismo di sesso, qualcuno ha visto questa pubblicità? E io ho detto a Silvana, ma ti rendi conto in quale mondo noi viviamo? In che schifo di mondo in cui noi viviamo? Che devono fare pubblicità per dire questo? Che non bisogna andare a violentare piccoli bambini? Bisogna dire questo in televisione? Ma a che punto siamo arrivati, fratelli? Cioè, il mondo fa schifo. Perché sono senza Cristo. Versetto 6. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così. Non dire in cuore tuo chi salirà in cielo. Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso, questo significa far salire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Quindi potrebbe sembrare un po' strano questi versetti, no? Siete d'accordo? È un po' difficile capire, ma quello che vuol dire Paolo è che noi non possiamo salire fino in paradiso a portare Cristo al nostro livello. Hanno provato al Torre di Babele di salire fino in cielo, no? O non possiamo neanche scendere nell'abisso per tirarlo su. E chi vuole salvarsi per le opere, in poche parole, cerca di fare questo. E quindi la salvezza non è in fare pellegrinaggi, in qualche modo cercare di salire fino al cielo. Perché tutte le religioni del mondo insegnano questo, no? Deve andare a Mecca, deve andare a Roma, deve andare a Banaras in India, deve andare al luogo dove è nato Buddha. Giusto? Tutte le religioni insegnano questo. Pellegrinaggio, deve vivere ogni giorno così, rasarti la testa, deve vestirti in un certo modo. E tutti questi sono tentativi dell'uomo di salire fino in cielo, di arrivare dove è Cristo. Ma è impossibile. E Paolo dice, no, non è così il modo in cui dovete salvarvi. È la parola di fede, voi dovete solo credere, no? Sembra semplice, sembra troppo facile, no? Ma questo è il piano di Dio. Dio ha capito che noi siamo densi di cervello. E quindi ha detto, io lo farò il più semplice possibile, in modo che tutti possano capirlo, no? Dovete solo credere nel mio figlio e sarete salvati. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, guarderemo lì un secondo, che in questo capitolo gli apostoli hanno fatto a Gesù una domanda che magari qualcuno anche questa mattina fa: che cosa dobbiamo fare? E in capitolo 6 vedremo. Versetto 28, questi sono gli apostoli che parlano con Gesù. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E quindi gli apostoli anche hanno chiesto: Gesù, ma che cosa dobbiamo fare? Qual è l'opera che Dio vuole che noi facciamo? Perché avevano quella mentalità ebraica, no? Della legge. Noi dobbiamo fare cose per essere salvati, per fare l'opera di Dio. Hanno chiesto: che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Gesù rispose e disse a loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Come? Non devo fare un pellegrinaggio? Non devo costruire un tempio? C'è i mormoni, loro mettono queste mutande sacre. Voi sapevate questo? Anche nel cattolicesimo c'è un movimento, non mi ricordo, che loro devono mettere un sottoveste, no? Voi avete mai sentito? E devono tenerlo tutta la vita. E facendo questo loro credono che si salveranno. Anche in agosto, quando fa 40 gradi, loro devono avere questo sottoveste. In questi giorni è comodo di avere, sai, quelle cose lunghe di sci, no? Le calze di lana. No, non sono queste cose. Anche loro hanno chiesto: allora, Signore, qual è l'opera che dobbiamo fare? Voi dovete credere in me. È solo questo. Dovete credere. Dovete credere che io sono morto per voi, per cancellare i vostri peccati, per purificarvi dal peccato. E tornando in Romani 8, e questo che cosa vuol dire? In versetto 8 di capitolo 10, la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Dobbiamo fare solo questo. È semplicissimo, no? Col cuore, versetto 10, infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Poiché non c'è distinzione fra giudei e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Voglio che notate che qui Paolo non dichiara se tu credi nella tua mente che Gesù Cristo è il Signore. Non è scritto questo. È scritto: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Io penso che tutti in Italia con la mente possono dire Gesù Cristo è il Signore, no? Siamo un paese cristiano? Anche in America, se chiedi alla gente, tu credi che Gesù... Certo, lo credo. Ma non vuol dire che uno è salvato solo di dare un'assenza mentale al fatto che Gesù è venuto o anche risuscitato dai morti. Devi credere col tuo cuore. E il cuore che cos'è? È la sede delle tue emozioni, del tuo essere più intimo, delle tue passioni. Anche io in America, se uno mi chiede, tu credi che Gesù è il Signore, io avrei detto di sì, con la mia mente. Ma solo nel giorno in cui io leggevo il Vangelo e ho letto quella storia in Giovanni capitolo 8, quando c'era questa donna presa in adulterio e i farisei hanno detto, secondo la legge tale donna deve essere lapidato, tu che ne dici? E Gesù, voi sapete la risposta? Chi è senza peccato scaglia la prima pietra contro di lei. E in quel momento veramente è nato la fede, diciamo. Ho detto, allora Gesù, non vuoi ammazzarmi, non vuoi lapidarmi, vuoi salvarmi, vuoi perdonarmi. Io voglio che tu mi perdoni. E in quel momento ho creduto con mio cuore. Ho creduto, sì Signore, tu sei il Signore, tu sei il Figlio del Dio vivente, io credo in te. E poi ho confessato anche altri. E tutti i miei amici mi hanno detto, tu sei pazzo, tu hai preso una pillola di LSD troppo e hai bruciato il cervello. Ma io ho detto, no, no, io so in chi ho creduto. Io so in chi ho creduto. In Gesù Cristo. E io ci credo. Ci credo ancora dopo 22 anni. Non mi ha mai deluso il Signore. Poi mi sono anche battezzato in acqua di ubbidire il Signore. Anche Rosalia si è battezzata lì nel lago di Millstatt quest'estate. E lei ha fatto questa proclamazione pubblica a tutti. E io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E anche voi questa mattina, se non avete accettato il Signore nella vostra vita, potete farlo. Anche dove siete, dove sei seduto in questo momento. Puoi dire, Signore, io credo in te. Voglio che tu vieni nella mia vita, voglio che tu lavi via tutti i miei peccati. E Lui farà. Perché è scritto qui, Lui è ricco verso alcuni e eletti, a tutti quelli che lo invocano. Però tu devi invocarlo. Tu devi invocare il suo perdono. Devi confessare i tuoi peccati. E poi l'ultimo versetto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi invocarlo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore. Signore, io credo in te, che tu sei il Signore. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare. Voglio chiedere a tutti di chiudere gli occhi. E magari questa mattina non hai la sicurezza della vita eterna. Il Signore ti sta chiamando questa mattina. In Apocalisse capitolo 3 Gesù ha detto: io busso alla porta, chi ode la mia voce e apre la porta, io entrerò dentro di lui. E il Signore sta bussando al tuo cuore in questo momento, io lo so. E non chiedere a nessuno di venire qui avanti. Dove sei tu? Puoi invocarlo, puoi dire: Signore, perdonami, è vero che sono un peccatore. Io riconosco davanti a te, Signore, che non sarò mai salvato per le mie buone opere, non sarò mai salvato per la mia bravura, per la mia intelligenza. E ti chiedo questa mattina di perdonarmi. Io credo che tu sei il Figlio di Dio. Alleluia, gloria a te, Signore. Questo è solo fra te e Lui. Questa mattina, Signore, vogliamo ringraziarti come stai portando, Signore, nuove anime a te stesso, Signore. Non è un'opera in cui nessun uomo può vantare, Signore, ma è un'opera che il tuo Spirito sta facendo, Signore. E vogliamo glorificarti, Signore, questa mattina. Signore, continua a tirare anime a te stesso, Signore. Usaci, Signore. Usaci come ambasciatore, Signore, di questa parola meravigliosa di riconciliazione, Signore, che Tu vuoi che gli uomini siano riconciliati con Te, Signore. Alleluia. Signore, quelli che hanno pregato questa mattina di riceverti come Signore Salvatore, fortificali, Signore. Riempili, Signore, col Tuo Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Voglio chiedere all'usciere di venire avanti.